diciamo, in, se volessimo così un po' fotografare la situazione nel quadro politico, abbiamo due attori che cercano di agire in proprio, che sono appunto Monti e Berlusca, il Cavaliere, e un altro attore che è il PD, che sta diciamo subendo la situazione. Ecco, mi rendo conto che è un po' semplicistico, ma giusto per fotografarla. È sicuramente Monti che ha preso l'iniziativa, cogliendo insomma l'occasione del voto in Parlamento, dell'astensione in Parlamento del PD, per rimettersi in questa sorpresa anche un po' napoletano, no? Che infatti non è uscito del tutto soddisfatto, anzi se vediamo le dichiarazioni di ieri era evidente il suo disappunto, mentre fin qui Monti e Napolitano avevano diciamo marciato assolutamente uniti e compatti, con dietro ovviamente i grandi poteri internazionali. No, direi che Monti, che ha preso l'iniziativa, diciamo con un chiaro obiettivo. Allora, è non da ora che i poteri forti italiani, politici ed economici, e dietro appunto Bruxelles, Francoforte, Berlino, ma non solo, sono preoccupati delle elezioni, no? Della possibile transizione politica, e lavorano per un Monti bis. Ecco, in subordine, se non è fosse possibile un Monti bis, in qualche modo o in ogni modo insomma imporre l'agenda Monti. Questo è l'obiettivo, mi sembra evidente. Ora, Monti si è trovato in una situazione in cui diciamo sembrava che questo obiettivo, anche nella sua forma più soft, cioè un Monti garante con un'agenda Monti comunque che chiunque vincerà le elezioni dovrà pedissequamente seguire, sembrava che questo obiettivo, garante napoletano, fosse appunto diciamo si inserisse in un quadro di vittoria elettorale PD, poi alleanza con un centro, con Casini, e Monti va a sostituire Napolitano. Evidentemente, diciamo, nelle alte sfere, ripeto, non solo nazionali ma soprattutto direi internazionali, e Monti è un vettore chiaramente diciamo di questa trasmissione di comunicazioni, il quadro diciamo è visto in tinte più fosche, più preoccupanti, sono molto più preoccupati, per cui diciamo Monti ha preso l'iniziativa, ecco. Quindi a fronte diciamo dell'operazione PD primarie, Bersani che gongolava e sentiva sicuro insomma del successo elettorale contestualmente del poter accedere alla presidenza del Consiglio, e però anche dall'altro di fronte a un calo evidente di consensi, perché insomma poche storie, diciamo tutto questo successo dell'anno di Monti è più declamato che reale, insomma lo stesso debito pubblico che sale, la recessione, insomma dati che sono evidenti sotto e soprattutto agli occhi di tutti, e soprattutto l'idea che si sta facendo strada nei settori più diversi della popolazione. Per cui diciamo i sacrifici possono essere anche fatti, ma il senso di questi sacrifici, cioè l'idea di poter vedere la luce in fondo al tunnel, non c'è. Okay. Di fronte quindi a questo quadro, a cui dovremmo aggiungere anche diciamo il quadro economico internazionale, ben lontano dalla ripresa, anzi le nubi si addensano, insomma è dell'altra settimana la nuova manovra della Federal Reserve, no? Di un quantitative easing 4 nella sostanza, per cui inondano di dollari i mercati finanziari fino almeno a tutto il 2015, no? per dire della gravità della situazione, che loro in alto hanno abbastanza ben chiaro. Ora, di fronte a tutto questo Monti ha preso l'iniziativa e ha dichiarato che non solo i Berlusconi sono inaffidabili, ma questo è stato molto chiaro nell'intervista a Repubblica il giorno dopo insomma le dimissioni, anche il PD, cioè in qualche modo si tratta di evitare che il PD vada al governo. Ora, non è che Bersani sia inaffidabile in sé, no? Bersani diciamo, rappresenta un problema, perché Bersani insomma, più volte ha definito l'agenda Monti comunque come il punto di, diciamo, il punto di riferimento fondamentale. Il problema è che anche quel minimo di aspettative, che diciamo un successo del PD, del centro alleato con sé, del centro-sinistra, potrebbe sollevare rispetto anche minime correzioni rispetto al corso della politica economica di Monti, ecco, anche questo minimo di aspettative, peraltro diciamo molto molto al ribasso nella stessa base elettorale e sociale PD, non va bene rispetto ai passaggi che ci aspettano, e cioè alle misure che sostanzialmente sono quelle di un inasprimento secco della linea fin qui seguita dal governo Monti, da un lato, e dall'altro misure probabilmente anche più drastiche a seconda del grado di peggioramento dell'economia mondiale, che vanno anche appunto al problema del debito e quindi il problema della patrimoniale. Insomma, Monti e la patrimoniale l'ha tirata fuori, e ovviamente intende non la patrimoniale per i ceti alti, no? Anche se probabilmente un minimo di sforbiciata lì sarà inevitabile, ma ovviamente diciamo una IMU all'ennesima potenza, per intenderci. E del resto lo stesso Napolitano ha iniziato a dire: guardate che la sanità va pagata. Ok, queste sono solo indicazioni per dire il quadro che si sta andando a delineare. Ecco, quindi Monti ha cercato, in estrema sintesi, diciamo, un tentativo di fare egemonia sia sul centro-sinistra, utilizzando appunto l'indebolimento del centro-sinistra, il suo appiattimento in quest'anno sulla sua politica, e anche utilizzando il risultato sommato straordinario che ha avuto Renzi, no? Alle primarie, perché le primarie non hanno rappresentato una vittoria per Bersani. Quando un Renzi prende un 40%, insomma, è abbastanza significativo, ed è significativo in che direzione va questo 40%, e poi anche il restante della base sociale elettorale. Il PD comunque è ultra disposto a sacrifici, ecco, limite al limite più equi. Quindi diciamo il tentativo di egemonia sul centro-sinistra è paradossalmente più facile che l'altro spezzone, per così dire, dell'operazione Monti, cioè l'egemonia sul centro-destra a partire dalla costituzione di un rassemblement di centro. Ecco
su questo uguale.
Interviene Berlusca, ecco, perché è chiaro che per Monti non è sufficiente, insomma, ma agli occhi di tutti non è sufficiente che Monti faccia il suo partitino con Casini, vabbè, l'appoggio della Chiesa, chiarissimo, delle gerarchie cattoliche, però rimane un problema di consensi dentro una situazione che peggiora.
Ecco, mi sembra che due punti dello vostro scritto analizzano questi due nodi qua. Da un lato la descrizione di un quadro di diciamo iniziative e tentativi abbozzati dalle diciamo condizioni oggettive, no? Berlusconi che gioca la sua carta ma che poi deve subito fare un passo indietro di fronte a una superiore presa di capitale di tranquillità da vendere di Monti rispetto all'Europa, eccetera, quindi un Berlusconi a sua volta zoppato, una centrosinistra debole perché di fatto è sussunto da queste politiche tecniche di austerità che ci sono state.
È il più in difficoltà, no? È il meno capace di iniziativa per i problemi che dicevamo.
Che dicevi prima, quindi il discorso è da un lato la maggiore capacità di muoversi e di dettare la linea da parte di un Monti, che però sottolineavate il problema è quale base sociale c'è dietro, esatto. Monti, al di là di fare i favori.
Qui che si inserisce, sì, è vero che un Berlusconi che ovviamente non ha lo slancio, né può averlo negli anni 90, né diciamo dei primi anni zero, però nella sostanza Berlusconi, col fiuto politico che è inevitabile riconoscergli, diciamo si è inserito proprio nell'estrema debolezza del PD, ma anche appunto in quella difficoltà di fondo che sarebbe il punto debole, il talone d'Achille dello schieramento Monti, diciamo, autonomo e indipendente, nel senso che Berlusconi, ecco, qui bisogna andare un pochino dietro i vari contorcimenti, finirla insomma con quello slavato anti-berlusconismo di sinistra per cui appena ricompare Berlusconi e la mummia, in realtà ha dimostrato anche lui una capacità notevole di rimettersi in gioco, di iniziativa. Perché? Perché nella sostanza, al di là delle varie dei contorcimenti, mezzi passi indietro e così via, dentro una situazione anche per Berlusconi obiettivamente difficile, comunque ha detto nella sostanza noi abbiamo, cioè loro hanno comune con Monti e gliel'ha offerto, cioè la sinistra non deve vincere, la sinistra è il termine che usano loro, e se vince comunque non deve senza la direzione Monti. Io Berlusconi in prima battuta offro a te, diciamo Monti, una possibile base sociale, l'allargamento della base sociale, questo in prima battuta, proprio per l'obiettivo che è comune, no? Che è comune, che Monti anche nel suo linguaggio da tecnico ha dichiarato, cioè l'inaffidabilità del quadro politico anche quando andasse al governo il PD. E quindi l'obiettivo, ovviamente Berlusconi non penso che ritenga di poter vincere, tantomeno da solo, ma sicuramente è ancora in grado con una sua base sociale che è bene non dimenticare, diciamo è sì smarrita, diciamo, però attaccata rispetto al problema questione delle tasse. Anzi odia Monti, se possibile più diciamo della base elettorale del PD, e si sta inevitabilmente destinata a incarognirsi rispetto ai prossimi gironi infernali della crisi e quindi delle misure di attacco. Okay? Per cui Berlusconi sta diciamo intanto agitando un po' alla lontana questo antimontismo crescente nella società, non solo nella sua base sociale ed elettorale, come possibile diciamo spauracchio rispetto a Monti, come dire o accetti il mio aiuto, l'aiuto ovviamente il mio soccorso avvelenato, ma comunque soccorso tale rispetto all'avversario, oppure io poi accento questo antimontismo e lì il discorso sulle basi sociali e il consenso esce fuori forte. Tant'è che anche alla riunione della scorsa settimana del Partito Popolare Europeo, comunque l'elite conservatrice europea, Merkel, hanno dovuto accettare la presenza di Berlusconi e far buon viso al cattivo gioco, ovviamente facendo un endorsement pazzesco su Monti e via discorrendo, però come dire registrando quasi il fatto di questa al momento forzata coesistenza di queste due destre, chiamiamole così, e il fatto che insomma Monti non è detto che da solo ce la faccia. E poi c'è un discorso più di prospettiva, sempre rispetto a Berlusconi, cioè in seconda battuta nella sostanza Berlusconi si sta preparando a cavalcare da destra il disagio sociale, no? Cioè utilizzando l'antimontismo e risvegliando in qualche modo i suoi settori di riferimento, no? La destra sociale a base proprietaria, che è quanto più la crisi va avanti, tantomeno è disponibile a pagare anche solo un minimo e quindi vuole che tutte le conseguenze della crisi si riversino sulle classi lavoratrici. No? E questo quindi non solo, in più c'è un discorso politico che chiaramente è venuto su. In questo Berlusconi si prepara ad agitare lo spettro anti-Germania. No? Cioè è colpa della Germania se c'è la recessione o comunque se ci sono delle politiche così recessive.
Certo, rispetto a questo aspetto,
è molto importante,
rispetto a questo aspetto forse l'alleanza con la Lega potrebbe segnare il passo, no? E infatti è complicato.
Non mi sembra l'attore principale, neanche quello che va messo a fuoco già a partire dal passaggio che abbiamo sotto gli occhi, questa iniziativa di seconda battuta più di respiro di Berlusconi, appunto di utilizzare l'antimontismo in funzione antitedesca, anti-Europa, del resto i segnali ci sono tutti, no? Soprattutto in vista di che cosa? Del fatto che col peggioramento della crisi si crea una situazione in cui sarà in qualche modo inevitabile intaccare anche un po' i ceti medi proprietari, e allora che cosa c'è di meglio di creare un clima di salvezza della patria, anti-euro, anti-Germania, anti-Europa, perché no, anche anti-finanza, e Berlusconi si è candidato a guidare questo schieramento che tra l'altro socialmente è trasversale, perché fa saltare la vecchia dicotomia destra e sinistra a cui siamo in qualche modo abituati.
Ascolta, quindi, sì. Scusami Raffaele, ti interrompo, a me uno degli aspetti che sembrava più interessanti dell'articolo era quello in cui dicevi, pensando ai grandi meccanismi che stanno alla base poi di queste dinamiche politiche, che si passava da una fase che tu definivi di keynesismo finanziario, di austerity sociale, no? In cui si sono regolati un po' i conti col basso, ma sappiamo che non è finita questa vicenda qui, in cui insomma si è scaricato e si continua a scaricare sulle classi basse il debito e il peso della crisi, a una fase invece in cui i conti si regolano un po' all'alto tra le fazioni del capitale speculativo. Io volevo chiederti in concreto che scenari vedi e secondo te cosa va a disegnare questa prospettiva sia sul fronte interno che sul fronte esterno.
Ovviamente è molto complesso, ci si possono limitare così a delle indicazioni di massima, insomma nessuno pretende di avere la capacità di previsione dei passaggi singoli. Diciamo, la fase 1 della risposta alla crisi globale è stata appunto quella di immissione di enorme emissione di liquidità, soprattutto a partire dagli Stati Uniti. per salvare, per mantenere, per così dire, mantenere il valore degli asset finanziari svalutati dalla crisi stessa, dallo scoppio della bolla cosiddetta speculativa, e quindi salvare sostanzialmente la finanza, ripeto, a partire dagli Stati Uniti, che restano l'epicentro della crisi globale e delle reazioni capitalistiche alla crisi stessa. Quindi questo ovviamente, nel mentre si salva dalla svalorizzazione la finanza e gli asset proprietari della finanza, si è cercato di riversare, di scaricare la crisi sul lavoro, sulle popolazioni, insomma sulla vita, quindi svalorizzare il lavoro in tutte le sue forme, no? Per mantenere la valorizzazione della finanza. Ora però in questo modo, adesso molto schematicamente e quindi in maniera anche diciamo un pochino così sommaria, nella sostanza, per fare questa operazione si sono scaricati i debiti sui bilanci pubblici, no? Di cui lo scoppio della crisi del debito sovrano, che e qui si inserisce il dato del contrasto, no? Tra Stati Uniti e Europa, dollaro e euro, Washington e Berlino, che diciamo si è riusciti a far scoppiare in Europa, no? Negli anelli deboli dell'Europa, insomma, a partire dal caso greco, ma che poi si sta estendendo. Questo cos'è indice? È indice, secondo noi, di un passaggio a una, diciamo, fase 2, che ovviamente si interseca con le caratteristiche della fase 1, in cui, come dire, mancando la ripresa, mancando la crescita, che poi potrebbe in qualche modo ovviare, pur con austerity fortissima, potrebbe ovviare al problema dell'indebitamento, si passa tra gli attori globali, quindi come dicevi tu anche in alto, a uno scontro sui costi della svalorizzazione. Cioè qui diventa un po' inevitabile iniziare a sgonfiare anche i valori della finanza, perché hanno visto che dopo 4 anni di incredibile immissione di liquidità che non ha pari nella storia, comunque la ripresa non c'è. Allora a quel punto devi tagliare un pochino anche la finanza speculativa. E in fondo tutta la vicenda greca, oltre all'aspetto di scarico sulle popolazioni, la Grecia è stata ed è un laboratorio, no? In questo senso, per vedere fino a che punto si può arrivare, no? Di pressare insomma la popolazione e eliminare completamente il vecchio sociale fordista o i suoi residui, al tempo stesso la Grecia è un esempio, è stato un primo momento di scontro ancora larvato, diciamo ancora di guerra non dichiarata, tra diverse prospettive, soprattutto tra quella statunitense e quella tedesca. Insomma, la vicenda del default ordinato, dei vari haircut e così via. E quindi questo cosa comporta? Comporta per la e anche in Italia. L'Italia, non dimentichiamo che ha un residuo apparato produttivo, quindi degli asset reali comunque non esistente, del secondo o terzo in Europa, dopo Germania, forse Francia, forse anche prima, per cui sono degli asset reali che ovviamente, ancorché intaccati, possono rappresentare, come dire, delle controparti, dei garanti, per così dire, per le manovre finanziarie. E due, ha un debito pubblico che insomma è quello che sappiamo, e poi è un patrimonio e dei risparmi non indifferenti. Quindi è un bel bocconcino, no? In questo gioco multilevel, cioè tra alto e basso e in alto, no, di scarico della crisi e di passaggio alla fase per lo meno svalorizzazione dei capitali fittizi. E quindi è inevitabilmente, già l'abbiamo visto in questo anno e mezzo, ma secondo noi ancora di più, inevitabilmente uno dei prossimi terreni di scontro, con tutte le conseguenze che ne seguono. E quindi anche qui inizierà a porsi il problema di, come dire, in qualche modo, sia dall'esterno, per azione dei poteri internazionali, politici e finanziari, sia dall'interno, no, per quello che rimane di questa residua e sempre più stracciona classe dirigente italiana, di problema che non si può andare avanti così col debito, quindi in qualche modo tagliarlo, come consolidarlo, come mettere le mani sui risparmi, no? E quindi una dinamica abbastanza inedita, che rimescolerà, diciamo, i fronti sociali e anche politici, e che si giocherà sul terreno, per loro appunto, della svalorizzazione di una parte del capitale fittizio, e per noi non, e qui è il punto che veramente a sinistra si continuano, non di contrapporre delle veramente irrealizzabili misure keynesiane di contenimento, diciamo, subordinate all'austerity, ma di contenimento dei danni, ma il terreno che ne va di mezzo la riproduzione della propria vita, cioè la sopravvivenza, e quindi il terreno dello scontro si sposterà al di là della confusissima coscienza di oggi su un problema di iniziale riappropriazione.
Raffaele, ci piacerebbe poter sviluppare anche di più il ragionamento, cioè sull'altra parte della domanda, cioè quella sul fronte esterno, dove io alludevo anche a possibili risvolti militari e agli scenari della geopolitica, però certo. il tempo a nostra disposizione, certo, è largamente concluso, il tuo lo immaginavamo già, e okay. A risentirci, ti ringraziamo per il contributo.
Saluto tutti, ciao.